Buonasera a tutti e benvenuti a questo 17° appuntamento con la nostra scuola biblica di iChurch che sta sempre più interessando e piacendo a tante persone con tante email, con tanti messaggi, con tante domande, con tanta curiosità ed è molto bello poter vedere questo perché ci rendiamo conto che le persone hanno tanto bisogno di riflettere, hanno tanto bisogno di studiare, hanno bisogno un po' di uscire anche fuori da quelli che sono certi canoni previsti dalla religione. Allora, il nostro impegno è cercare di portare le persone il più possibile ad un rapporto personale, strettamente personale con lo Spirito Santo, affinché ognuno possa pensare con la propria testa e quindi poter ricevere determinate cose direttamente per rivelazione, non semplicemente tramite un insegnamento. Questa scuola biblica che è iniziata da qualche mese, appunto siamo al 17° appuntamento, punta a cercare di portare le persone a ragionare, a realizzare tre cose fondamentalmente, quelle che chiamo i tre pilastri del regno di Dio, quello che è l'identità, l'eredità e l'autorità. Quindi chi siamo in Cristo, cosa abbiamo ricevuto in Cristo e ciò che possiamo fare in Cristo. Quindi la nostra identità, chi siamo, la nostra eredità, cosa abbiamo ricevuto e la nostra autorità, quindi cosa siamo anche in grado di fare e cosa è possibile fare nel nome di Gesù. E abbiamo parlato molto di questa prima colonna che è l'identità che ci ha portato in una profondità meravigliosa e sempre più persone stanno sperimentando in maniera forte, soprattutto in maniera personale, autonoma, quella che è la propria identità, la propria immagine in Cristo, chi sono realmente. Ciò che sono, ciò che Cristo li ha fatti diventare. E da qualche settimana che stiamo trattando l'argomento dell'eredità, abbiamo per le ultime 2 volte abbiamo trattato l'argomento della fede, vi ricordate? Cioè abbiamo parlato del fatto che l'eredità è qualcosa che ci viene data per grazia, quindi non è qualcosa che noi meritiamo, qualcosa, non è un premio, non è la paga per qualcosa, non ti viene dato perché ti comporti bene, è qualcosa che appartiene a te di diritto, come la tua identità, quindi anche la tua eredità, così anche l'autorità, sono doni della sua grazia, appartengono al Padre che elargisce questo in maniera gratuita a tutti i suoi figli, a ogni singolo essere umano, parliamo di 7 miliardi, più di 7 miliardi di persone che oggi vivono su questo pianeta, tutti quelli che hanno vissuto e tutti quelli che continueranno a vivere e che verranno nelle prossime generazioni. Abbiamo parlato di un concetto fantastico, cioè che l'eredità è strettamente legata alla nostra identità, quindi perché siamo figli, quindi siamo eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. Vi ricordate, abbiamo parlato del fatto che l'eredità, quindi, non è qualcosa di ripartita in parti uguali, l'eredità non è divisa, l'eredità è condivisa in tutta la sua pienezza, in tutta la sua quantità. Significa che Dio tratta te in base a quello che Lui ti dà, come se tu fossi l'unico figlio, l'unica figlia, come se fossi tu l'unica persona a vivere sulla faccia della terra. La nostra eredità è in Cristo, quindi è come se noi fossimo le uniche persone a vivere e Lui tratta te come se fossi Cristo, Lui tratta te, ha a che fare con te come se tu fossi il suo figliolo Gesù e noi siamo in Cristo. La Bibbia ci insegna, Gesù ci insegna in quello che è il Vangelo di Giovanni, che siamo amati nello stesso modo in cui il Padre ha amato Gesù. Gesù ha detto come il Padre ha amato me, così io amo voi, è scritto in Giovanni 15. In Giovanni 17 più avanti è scritto: Padre, è Gesù che sta pregando, dice: io prego che il mondo veda che tu li hai amati, come come hai amato me. La stessa misura. Abbiamo visto in maniera straordinaria che lui dà lo spirito senza misura, che non c'è misura a quello che lui dà. Abbiamo visto in Colossesi che Gesù è la pienezza, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e che noi abbiamo ricevuto tutta questa pienezza. È tutta questa meraviglia della sua deità in Cristo. Siamo stati riempiti della sua grazia senza misura. Abbiamo ricevuto misericordia senza misura perché il nostro Padre non è un ragioniere, non fa i calcoli. Quando lui benedice lo fa veramente sul serio. E Paolo scrive appunto in Efesini 1:3: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Quindi siamo stati benedetti e lo siamo senza misura. Ora tutto questo viene dato e viene elargito per grazia nella nostra vita, ma ciò che ce lo fa realizzare non è andare in qualche comunità o identificarci in qualche denominazione particolare. Ma il credere in Gesù ci permette, l'avere a che fare con Gesù ci permette di beneficiare di questa eredità, di questa benedizione, di tutta questa abbondanza senza misura che Lui ha elargito nella nostra vita. Faremo degli esempi, vi farò degli esempi stasera, ma andiamo avanti, vorrei riprendere alcuni concetti che abbiamo trattato nelle volte precedenti, perché, come abbiamo detto, è talmente importante per noi essere martellati con la buona notizia. Noi viviamo in un mondo dove le brutte notizie ormai sono diventate il nostro pane quotidiano. Quando ascoltiamo delle brutte notizie, per noi non ci fa, non, noi non facciamo più caso. Vediamo quanti morti muoiono nel Mediterraneo, vediamo tsunami, vediamo uragani, vediamo sfollati a milioni, vediamo guerre civili. Mentre stiamo mangiando, guardiamo certe scene, mentre stiamo bevendo un caffè, sfogliamo il giornale. Ci rendiamo conto che nel mondo stanno succedendo cose incredibili, continuiamo a bere il caffè, mangiando il nostro cornetto, bevendo un cappuccino, ormai non facciamo più caso alle brutte notizie, noi sappiamo che quando apriremo quel giornale o ascolteremo quel telegiornale, noi sappiamo che lo stiamo facendo per ascoltare brutte notizie. Ed ecco perché quando arriva una bella notizia ci sembra così strano, ci sembra così fuori dal mondo, ci sembra qualcosa di assurdo, quando addirittura ascoltiamo dei miracoli di persone che sono state guarite, di persone che sono state liberate dalla droga, persone guarite di AIDS o tumori che scompaiono, persone alzate si alzano dalla sedia a rotelle, o ciechi che riacquistano la vista, morti che risuscitano, o provvidenza soprannaturale di angeli mandati a favore delle persone che testimoniano questo giornalmente della loro vita, lì cominciamo ad essere sospettosi. Lì cominciamo ad indagare, lì cominciamo a chiederci se realmente è così. Perché? Perché non ci fidiamo più delle belle notizie. Quando arriva una brutta notizia diciamo è normale, quando arriva una buona notizia diciamo però dobbiamo stare attenti perché è troppo bello per essere vero. Quando qualcuno ti citofona e ti dice, signora, le vogliamo regalare un viaggio. La prima cosa che tu fai è dov'è la fregatura? Dove devo firmare? Stai attento a dove firmi affinché non ci siano clausole nascoste per fregarti parte del tuo stipendio, per farti una truffa. In ogni caso, noi siamo restii e respingiamo quasi in maniera naturale la buona notizia, ma noi dobbiamo continuare assolutamente a parlare della buona notizia. Gesù è venuto a portarci la buona notizia del regno di Dio. Il regno di Dio è la buona notizia di Dio per l'umanità ed è qualcosa del quale dobbiamo continuamente parlare, perché purtroppo anche nei luoghi di culto, nei luoghi religiosi dove si dovrebbe predicare la parola di Dio, vengono predicate la legge, vengono predicate condanne, vengono predicate a volte delle benedizioni vincolate a quello che facciamo, a come ci comportiamo. Gesù è venuto a presentare Dio per come è realmente. Gesù è venuto a presentare Dio come il nostro Padre Celeste. Ed è venuto a mostrare un amore incondizionato, ad una grazia costante e continua. Ora ci sono quelli che continuamente sono un po' diciamo che reagiscono male quando si parla della grazia, sono un po' così, respingono in maniera ampia questo parlare sulla grazia e qualcuno addirittura ha inventato l'espressione ipergrazia oppure la supergrazia. Ora, io capisco quello che a volte queste persone vogliono dire. Però vedete, non si sente mai parlare della iperlegge, non si sente mai parlare dell'iperautoritarismo, non si sente mai parlare dell'iperdiscepolato, non si sente mai parlare dell'iperdisgrazia, non si sente mai parlare della ipersottomissione, non si sente mai parlare della iperfedeltà, per il semplice fatto che quando si parla della grazia di Dio, io mi rendo conto che le persone hanno una paura tremenda della grazia. Sapete perché? Perché la grazia espone in maniera definitiva l'orgoglio delle persone. La grazia azzera ogni forma di merito, ogni forma di meritocrazia, anche all'interno dei luoghi religiosi. Non voglio parlare all'interno della Chiesa, perché non voglio inserire, mettere dentro o mettere fuori persone. All'interno dell'ideologia religiosa c'è la paura tremenda della grazia, perché quando la grazia entra devono necessariamente uscire i meriti umani. Nessuno potrà sentirsi più santo di un altro, nessuno potrà sentirsi più fedele di un altro, nessuno potrà sentirsi più spirituale di un altro, nessuno potrà sentirsi più zelante dell'altro, perché la grazia rende le persone libere. Le persone, ho imparato questo negli ultimi anni, ho visto questo, ho notato questo, che la grazia terrorizza le persone, perché la grazia porta libertà, non indipendenza, libertà. E la libertà fa una paura tremenda alle persone, perché la libertà le rende responsabili. E invece le persone hanno sempre bisogno di qualcuno che dica loro cosa fare, che dica loro come comportarsi, che dica loro quello che bisogna, come bisogna agire per poter ricevere una benedizione da parte di Dio. E questo chiaramente va a scontrare il messaggio del regno di Dio, della grazia di Dio, va a scontrarsi assolutamente con un regime religioso totalitario, cioè la religione che tiene soggiogate e domina le persone sul loro stile di vita. Ci sarà sempre qualcuno che ti giudicherà, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà che non sei abbastanza grande, che non sei abbastanza forte, che non sei abbastanza santo, che non sei abbastanza puro, che non sei abbastanza unto, che non sei abbastanza preparato, che non sei abbastanza spirituale, che non sei abbastanza fedele, che non sei abbastanza zelante. Ma quando arriva la grazia di Dio, tutto viene azzerato e ci fa vedere come figli di un unico padre. E questo fa molta paura. Fa molta paura perché rende le persone libere, indipendenti dall'uomo, ma dipendenti direttamente da Dio o dallo Spirito Santo che Lui ha voluto fare abitare dentro di noi. Quindi la legge ti giudicherà continuamente, la religione ti giudicherà continuamente, la religione ti spingerà a fare cose per piacere a Dio. E quando succederà qualche cosa di negativo nella tua vita, qualcuno ti dirà che magari Dio non è contento di te perché non hai fatto abbastanza, perché non hai pregato abbastanza, non hai creduto abbastanza, non hai dato abbastanza, non sei stato sottomesso abbastanza, non sei stato fedele abbastanza, non sei stato zelante abbastanza. E ti presenteranno sempre un Dio adirato o un Dio nervoso che ha bisogno di essere soddisfatto da quello che tu fai per poterti benedire. Questa è un'immagine chiaramente corrotta di Dio, ma che è purtroppo presente nella stragrande maggioranza dei luoghi dove si predica la Bibbia, dove si predica la cosiddetta parola di Dio. Mentre la grazia di Dio ti fa comprendere, nel regno di Dio tu comprendi che tutto è stato compiuto. In un regno, tutto è stato compiuto perché il re di questo regno è venuto per servire e non per farsi servire. Il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito, ha detto Gesù stesso, il nostro re, e ha dato per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le moltitudini degli uomini, non per molti, ma per le moltitudini degli uomini. Ed è per questo che Gesù non ha instaurato, non ha istituito una religione. Gesù non ha mai parlato di cristianesimo, Gesù non ha mai parlato di religione, ma l'unico messaggio che è uscito dalla sua bocca è il regno di Dio. Ed è per questo che noi dobbiamo continuare a parlare del regno di Dio, perché il regno di Dio include 7 miliardi circa di persone che oggi vivono sulla faccia della terra. Il cristianesimo include solo coloro che vanno in chiesa, ma il regno di Dio include 7 miliardi di persone che hanno la possibilità di sperimentare la grazia di Dio nella loro vita. Pensate un attimo, tutte le volte che Gesù guariva qualcuno, non ha mai chiesto: "Ma tu credi in me?" Non ha mai chiesto: "Ma tu di che religione sei?" Gesù non ha mai chiesto: "Fai parte della mia nuova religione? Diventerai un cristiano? Frequenterai una chiesa? Ti sottometterai a un pastore? Darai la decima? Sarai fedele nel pulire i gabinetti?" Gesù non ha mai chiesto e non era interessato, tra virgolette, a quello che le persone facevano dopo essere guarite. Anzi, molte persone addirittura volevano seguirlo, ma Gesù diceva: "No, dovete rimanere, dovete stare qua e raccontare delle meraviglie che il Signore ha fatto nella vostra vita." Il regno di Dio non ha a che fare semplicemente con coloro che credono in Gesù. E noi lo vediamo. Quando noi andiamo a leggere il Vangelo di Matteo, primo accenno dei miracoli da Matteo al capitolo 8, noi vediamo che la prima guarigione fu di un lebbroso che non era un cristiano, non credeva che Gesù fosse il Messia della legge di cui si parlava, della legge di Mosè, semplicemente aveva sentito parlare di Gesù e disse: "Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi." Il secondo era un pagano romano mandato da Roma, mandato da Cesare in Capernaum per guardare, per governare e per ordinare il territorio di Israele. Era un centurione che aveva a che fare con migliaia e migliaia di soldati sotto di lui, e quindi di conseguenza Gesù cosa fa? Gesù non ha a che fare con lui, Gesù non fa con lui discorsi religiosi, Gesù non dice: "Ma forse tu dovresti mettere prima a posto la tua vita prima di chiedere un miracolo, forse sarebbe buono che tu facessi prima la preghiera di salvezza prima di ricevere un miracolo, forse sarebbe buono che tu magari, che noi facessimo magari prima una consulenza, così vediamo prima giusta le situazioni che sono a casa tua, prima sistema il tuo lavoro." No, niente di tutto questo. "Il mio servo giace a casa malato e sta soffrendo molto. Puoi fare qualcosa?" Gesù disse: "Io verrò e lo guarirò." E lui disse: "No, non c'è bisogno che tu vieni dentro casa mia, sotto il mio tetto. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Di soltanto una parola e io sono sicuro che c'è autorità nella tua vita, perché io comprendo, io sono un uomo sotto autorità", disse il centurione. "Io sono un uomo sotto autorità, so come funzionano queste cose. Se io dico a qualcuno vai, egli va. Se dico a qualcuno vieni, egli viene. Se dico a qualcuno fai una cosa, egli la fa. Io sono un uomo sotto autorità. Cesare è la mia autorità. E quindi quando io dico a qualcuno fai questo, vai in quel modo, in quel posto, in realtà non sono io che lo sto dicendo, ma è Cesare che sta parlando attraverso la mia bocca, perché io sono un uomo sotto autorità e quindi comprendo che tu non hai bisogno di venire a casa mia per guarire il mio servo, perché nella tua bocca c'è l'autorità del regno dei cieli, e quando tu parli, Dio sta parlando. Quindi di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché quando tu parli le malattie scompaiono, quando tu parli il nemico fugge via, quando tu parli le cose accadono." E Gesù, dice la Bibbia, si meravigliò e si girò verso i suoi discepoli e disse: "Neanche in Israele ho mai trovato una così grande fede." Guardate, Gesù stava parlando con un uomo che non era un cristiano, non era un giudeo, era un pagano, aveva come Dio Cesare e veniva dalla cultura romana. E Gesù non discusse con lui. Noi pensiamo che le cose che riguardano il regno di Dio abbiano a che fare soltanto con coloro che credono in Cristo. Questo non è vero. Leggiamo i quattro Vangeli e scopriremo che di cristianesimo non se ne parla Mai. Non si parla di comunità, non si parla dello stile di vita, del modo in cui noi intendiamo oggi il cristianesimo, perché il cristianesimo era una religione, il regno di Dio è tutta un'altra cosa. Ed è per questo che dobbiamo predicare quello che Gesù ha predicato, il regno di Dio. Il messaggio di Gesù non era la croce. La croce non è l'Evangelo. La buona notizia non è la croce. La croce è qualcosa che porta le persone a raggiungere il regno di Dio. L'Evangelo non è la resurrezione. La resurrezione è un tramite che porta le persone alla realizzazione del regno di Dio. La buona notizia non è il rapimento della Chiesa, è semplicemente un'immagine per rappresentare qualcosa che è il regno di Dio. Ed è così importante per noi comprenderlo. Il sangue di Gesù non è il Vangelo, è qualcosa che porta le persone a realizzare il regno di Dio. La buona notizia, il Vangelo è il Vangelo del regno, la buona notizia del regno. Gesù era talmente preso da questo messaggio che quando lui... Pensate un attimo, quando Gesù iniziò il suo ministero, lo troviamo in Matteo al capitolo 3, non dovevo parlare di questo, non so perché sto parlando di questo, ma voglio accennarlo perché l'eredità di cui noi stiamo parlando è direttamente connessa al concetto del regno, al regno di Dio e alla sua giustizia. E parleremo di questo oggi, parleremo di questo la prossima volta. Quando Giovanni Battista inizia a predicare, in Matteo 3, al versetto 1 e 2, dice la Bibbia che il suo messaggio era: ravvedetevi, perché il regno di Dio, il regno dei cieli è arrivato. Il regno dei cieli è arrivato. Il regno dei cieli è arrivato. Ravvedetevi, cambiate modo di pensare. Non ha a che fare con il peccato, ha a che fare con un rinnovamento della mente, quello che Paolo chiama, dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quello è il ravvedimento. Cambiate il vostro modo di pensare, cioè dovete iniziare a pensare ad un regno. La vostra vita deve essere vissuta all'interno di un regno, il vostro modo di fare, il vostro modo di ragionare, il vostro modo di agire deve riguardare la vita all'interno di un regno. Gesù arriva, voi vi ricordate in Matteo al capitolo 3? In Matteo al capitolo 3 Gesù venne dalla Galilea, il versetto 13, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te, tu vieni da me? Gesù rispondendo disse: lascia fare per ora, perché ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. Noi a volte non comprendiamo neanche il discorso del battesimo in acqua. Il battesimo in acqua non è un'esperienza, non è un rituale religioso. Il battesimo in acqua non ha a che fare con il cristianesimo. Il rituale del battesimo in acqua, il battesimo in acqua non l'ha inventato Giovanni Battista, che non era un battista, oltretutto. Non era di denominazione battista, una battuta stupida. Giovanni semplicemente stava facendo quello che era in uso anche nella cultura ebraica e nella cultura greca soprattutto. I farisei battezzavano, i sadducei battezzavano, gli erodiani battezzavano, i filosofi greci battezzavano in acqua. Il battesimo in acqua non è qualcosa inventato da Giovanni Battista, è qua una pratica che addirittura risale a secoli prima, addirittura nella cultura greca. E il battesimo in acqua rappresenta la sottomissione al maestro e al suo messaggio. Non è un rituale religioso per appartenere ad una comunità, no? Mi seguite? Il battesimo in acqua non ti rende membro di una comunità. Cristo Gesù non è morto sulla croce e risuscitato per farci diventare membri di una comunità. Il battesimo in acqua non significa che tu entri a far parte di una comunità. Di un gruppo religioso. Il battesimo in acqua è qualcosa che riguardava il maestro e il suo messaggio. E quando Gesù ascoltò Giovanni Battista che predicava sul regno dei cieli, dice: questo è il mio messaggio. Io voglio battezzarmi perché io mi sottometto a questo messaggio. Riflettiamoci un attimo. Quando Quando Gesù si battezzò, lui in realtà si sottomise a Giovanni Battista come il maestro di quell'insegnamento, di quella ideologia, di quella predicazione, di quel messaggio. Infatti, noi vediamo che Gesù non iniziò a predicare fin quando Giovanni Battista non smise di predicare. Quando Giovanni Battista smise di predicare, Gesù iniziò a predicare. Questo lo leggiamo in Matteo, al capitolo 4, al versetto 12. Gesù, dopo avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, al versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare, a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Stessa predicazione, Matteo 3, il versetto 2: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi, per favore, non consideriamo il battesimo in acqua come un patto con Dio, non ha niente a che fare con un patto, è semplicemente un simbolo per testimoniare che ti stai sottomettendo al Maestro e al suo messaggio, ok? Il battesimo non salva, chiaramente, è qualcosa di simbolico. Gesù va avanti e comincia a predicare il regno di Dio. Guardate qui al versetto 23, Matteo 4, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle sinagoghe e predicando l'Evangelo del regno e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E così si sparse la sua fama. Se andiamo a leggere in Luca al capitolo 4, al versetto 43, noi leggiamo: ma Gesù disse loro, bisogna, guardate il versetto 42, fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro, ma Gesù disse loro, bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Sono stato mandato per questo. Gesù ha predicato il regno di Dio. La sua predicazione la possiamo riassumere in quella che viene descritta in Marco al capitolo 1, al versetto 14 e 15. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questa espressione, il regno di Dio è vicino, è un'espressione pessima, tremenda, purtroppo, perché in realtà la giusta traduzione sarebbe: il tempo è compiuto, il regno di Dio è a vostra disposizione. Il regno di Dio è a vostra disposizione. Il regno di Dio è la nostra eredità in Cristo è direttamente connessa al regno di Dio. Noi siamo eredi perché siamo figli, noi apparteniamo a questo regno, siamo cittadini in questo regno, siamo re di un regno eterno. Gesù è il re dei re. Tutti i cittadini nel regno di Dio sono dei re. Non esistono servi, esistono re che si servono gli uni gli altri. Così come Gesù dichiarò di se stesso, il re non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita. E Gesù, il nostro maestro, il nostro re, ancora continua a servirci. Lui è il re, ma è il primo dei servi. Perché? Perché lui non domina sulle persone. Alleluia, lui le serve. Ed è così importante per noi comprendere questo concetto. Siamo stati fatti re per servirci. Noi regniamo sulle circostanze, regniamo anche sopra il diavolo, su tutti i demoni, ma davanti agli uomini, per gli uomini, noi non siamo chiamati a regnare sugli uomini, noi siamo chiamati a servire gli uomini. Romani capitolo 8, versetto 15, 16 e 17 dice così: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Alleluia. Galati capitolo 4 continua a confermarci che siamo figli e siamo anche eredi per adozione. Siamo stati adottati e quindi siamo eredi. Abbiamo spiegato questo concetto dell'adozione, ma voglio esprimerlo ancora una volta e spiegarlo brevemente ancora una volta. Paolo fa riferimento quando scrive ai Galati e spiega che cosa è in realtà questa adozione. Lui fa riferimento ad una pratica degli ortodossi giudei quando i figli nascevano in casa. I figli nascevano in casa. Noi non diventiamo figli di Dio, noi nasciamo figli di Dio. I figli di Dio nascono così. Vi ricordate quando portavano a Gesù i bambini? Ve lo ricordate? E cosa succedeva? Voglio leggervi questo passo tenendo Galati 4, ve lo leggo da Luca 18, dai. Da Luca 18 è scritto così. Sì, l'ho perso. Sì, era Luca 18, però avevo scritto, eccolo qua, l'ho trovato, Luca 18. Gli presentarono, dal versetto 15, gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli vedendo ciò li sgridavano e Gesù allora, chiamati a sé i fanciulli, disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. Sapete, oggi mentre studiavo su questo argomento, ho sentito una voce dentro di me che diceva: i bambini comprendono il regno di Dio molto più di noi adulti. E quando Gesù stava con i bambini, finalmente riusciva a parlare del regno di Dio in maniera libera. Questo mi ha fatto ridere, mi ha fatto, mi ha dato, mi ha fatto ridere così tanto. Finalmente con Gesù con i fanciulli, con i piccoli fanciulli, diceva: no, 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 lasciatemeli qua perché finalmente posso parlare con qualcuno che mi comprende del regno di Dio. Guardate Gesù cosa dice ai discepoli che lui stesso chiamò apostoli: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non glielo impedite perché di tali è il regno di Dio. Il regno di Dio è dei piccoli fanciulli, non perché sono innocenti, non perché sono puri di cuore, ma perché tutti i bambini che nascono figli di Dio, e di loro è il regno di Dio. Ma arriva un momento della nostra vita dove noi perdiamo la verginità del nostro cuore, perdiamo quella semplicità, perdiamo quella purezza e usciamo fuori di casa come il figliol prodigo e andiamo a mescolarci con i porci. Ma com'era la nostra vita prima di andare a mescolarci con i maiali? Vivevamo il regno di Dio. Quanti bambini testimoniano? Probabilmente tra di voi c'è qualcuno, tra chi mi sta seguendo c'è qualcuno che ha fatto queste esperienze. Bambini che vedono angeli, bambini che fissano lo sguardo, che a noi sembra che fissano lo sguardo nel vuoto, ma in realtà stanno vedendo il Signore, stanno vedendo angeli, stanno sperimentando cose incredibili. Vediamo i bambini che parlano da soli in alcuni ambienti. Addirittura si parlava che questi bambini parlavano con demoni e non ci rendiamo conto che di loro è il regno dei cieli. E quando Gesù era circondato dai bambini, diceva: no, no, lasciateli qua per favore, perché sono gli unici interlocutori con i quali io posso spiegarmi e i quali riescono a capirmi immediatamente. Se non ricevete il regno di Dio come un piccolo fanciullo, pensate un attimo. Il metro di misura non sono coloro che escono dalle facoltà di teologia. Il metro di misura che Gesù ci sta dando per comprendere il regno di Dio sono i piccoli fanciulli. Sono i piccoli fanciulli. Guardate cosa disse Gesù l'altro giorno, rileggevo questo passo in Matteo 23, il versetto 13: guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, guai a voi, religiosi. Guai a voi religiosi che pensate di avere tutta la verità. Guai a voi perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché né entrate voi né lasciate entrare coloro che stanno per entrarvi. C'è un modo per chiudere il regno dei cieli ed è attraverso degli insegnamenti religiosi. Ed è attraverso insegnamenti religiosi. Pochi predicheranno quello che state ascoltando questa sera e da poche persone riuscirete ad ascoltare quello che state ascoltando in questo momento. Gesù disse ai bambini: di loro è il regno dei cieli, e pochi, perché è una verità scomoda, sono dei versetti, sono delle parole scomode, e pochi vi insegneranno su questo argomento, perché quella è una chiara evidenza che il regno di Dio è dei piccoli fanciulli e che tutti i piccoli fanciulli sono nel regno e vivono il regno perché sono nati nel regno. Siamo eredi per adozione. Paolo spiega questo concetto in Galati al capitolo 4, dal versetto 1 in poi, ma prima spiego qualcosa al versetto 13 e per farla breve voglio dirvi di che cosa sta parlando Paolo. Paolo parla di una pratica, di una tradizione che c'era e c'è ancora oggi, non nello stesso modo, ma una volta, migliaia di anni fa, 2000 anni fa, questo è quello che accadeva. I figli nascevano in casa, naturalmente, quindi i figli normalmente nascono in casa, appartengono a papà e mamma e quindi crescono. E questi bambini all'età, i maschi, all'età di 7 anni, venivano letteralmente mandati fuori di casa e venivano affidati ad un tutore, quello che Paolo descrive in Galati al capitolo 3, al versetto 24. La legge è stato il nostro precettore per portarci a Cristo, dei precettori, dei tutori, delle persone che istruivano questo bambino per 5 anni. Il bambino nasceva, cresceva all'interno della famiglia, quindi era figlio a tutti gli effetti, ma a 7 anni veniva mandato fuori di casa e affidato in adozione a questa, scusate, veniva affidato a questi tutori, a questi precettori, i quali che per 5 anni insegnavano loro a memoria tutta la Torah. Quindi questi bambini dai 7 ai 12 anni dovevano, scusate, imparare a memoria tutta la Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, ok? Non solo la Torah, dovevano imparare il Talmud, eccetera, eccetera, ce ne sono altre cose che chiaramente non sto qua a dirvi. Comunque diventavano dei mostri sacri, imparavano a memoria tutta la legge. All'età di 12 anni c'era una festa che veniva chiamata Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa figlio del comandamento. Figlio del comandamento. E c'era una festa meravigliosa dove questo bambino di 12 anni veniva messo per aria, c'era una festa straordinaria e poi si mangiava, poi si beveva, ma quando questo bambino dopo 5 anni ritornava a casa, il padre diceva: abbiamo adottato un adulto, perché il bambino di 12 anni che ritornava a casa usciva, era uscito a 7 anni come un minorenne, a 12 anni era considerato un maggiorenne e quindi un uomo. Quando il bambino usciva da casa chiamava il padre Abba, ma quando ritornava a casa non poteva più chiamarlo Abba, lo chiamava padre. Ok? È tutto un concetto riferito all'adozione. L'adozione non ha a che fare con degli estranei che entrano e ritornano a casa. L'adozione ha a che fare con dei figli nati in casa, figli, sono stati sempre figli che poi sono ritornati a casa e questo si chiama adozione. Siamo ritornati a casa, siamo eredi per adozione. Quindi è un diritto. Quando il bambino ritornava a casa, veniva accolto come un adulto e da quel momento in poi lui era un erede. Da quel momento in poi lui era un erede. Se il padre moriva, lui aveva il diritto di avere l'eredità a 12 anni. Non diventava figlio, ma era sempre stato figlio. Paolo dice qua in Galati 4, versetto 1, ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto. Oh, io vi prego di ascoltare lo Spirito Santo in questo momento. L'erede, benché minorenne, non è affatto diverso dal servo, benché sia signore di tutto. Ma egli è sottotutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal Padre. Così anche noi, Paolo sta scrivendo ai Galati, che non sono ebrei, ma sono dei pagani, ok? Ai quali è stato annunciato il regno di Dio e loro hanno creduto in questo regno. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, cioè lontano da casa, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione. Gesù è arrivato, siamo tornati a casa. Per darvi un panorama, Dio crea l'uomo nel giardino dell'Eden. L'uomo nasce figlio. Ascoltatemi perché stiamo allargando gli orizzonti qua. È particolare, però desidero che mi ascoltate, che mi seguiate, perché io sto estendendo questo concetto non più alla mia vita, ma a tutte le persone che sono nate dal momento in cui Adamo è stato creato fino ad oggi. Ascoltate. Adamo è stato creato. Adamo ed Eva hanno dato vita all'umanità. Noi non sappiamo quanto tempo sia passato dal momento della creazione di Adamo fino al momento del suo peccato. Ok? Sono passati 10 minuti, un anno, 1.000 anni, 1 milione di anni. Io personalmente sono convinto che sono passati milioni di anni. Ecco perché la nostra Terra ha milioni e milioni di anni. Ed ecco con questo concetto noi possiamo tranquillamente giustificare tutto quello che è l'era dei dinosauri, le grandi creature, i giganti. Andremo qui a parlare di un argomento straordinario. I giganti erano i figli nati da Adamo ed Eva, i figli di Dio chiamati. I figli di Dio, così chiamati, sono tutti quelli nati da Adamo ed Eva che hanno riempito la terra. Stiamo parlando prima del peccato. Siamo nati in casa, l'essere umano è nato in casa, ok? Ed è nato figlio. Adamo pecca. Non sappiamo dopo 1.000, 10.000, 1 milione di anni, non ha importanza. Adamo decide di essere indipendente dal regno, dal quartier generale chiamato cielo. La terra è l'ambasciata del cielo. La terra dove noi viviamo è l'ambasciata, cioè noi rappresentiamo, dovremmo rappresentare il regno di Dio che è nel cielo. E quindi Dio ha creato l'uomo affinché come estensione naturale di se stesso e ha creato la terra e Dio ha detto all'uomo regna. La terra era il regno dove l'uomo doveva regnare e rappresentare Dio in ogni cosa. Adamo si ribella all'autorità celeste e da quel momento tutti gli esseri umani escono fuori di casa. Non perdono la loro identità come figli, ma come figli minorenni siamo stati tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo. Attenzione, ma nel compimento del tempo Dio ha mandato Gesù per riportare l'uomo, quindi l'umanità intera, di nuovo a casa. Ed ecco perché attraverso il peccato di Adamo Il peccato si è esteso in maniera naturale su tutti gli uomini. Ed ecco perché pensate che in quel momento in cui Adamo peccò, la terra era ripiena dei figli di Dio. E arrivato a un certo punto, la terra cominciò a riempirsi dei figli degli uomini. Tutti esseri umani, ma erano quelli concepiti e partoriti prima del peccato e quelli concepiti dopo il peccato. Quelli concepiti prima e partoriti prima del peccato erano tutti fatti a immagine e somiglianza di Dio. Ma come è scritto in Genesi al capitolo 5, dopo il peccato, quando si cominciarono a contare gli anni di Adamo si cominciano a contare dal momento in cui lui peccò, non dal momento in cui è stato creato. Dal momento in cui lui peccò è iniziato il tempo. Il tempo. Il tempo, il tempo. Prima non esisteva il tempo. L'uomo viveva nell'eternità, non esistevano le stagioni, non esisteva la pioggia, il sole, non esisteva niente di quello che noi pensiamo, il tempo che scorre. L'uomo viveva nell'eternità. Con il peccato si è interrotta questa dimensione soprannaturale nel quale l'uomo viveva. L'uomo mangiava senza sacrificio, senza sudore, senza fatica. La donna e le donne partorivano senza dolore, senza bisogno di aiuto. Era tutto naturale e spontaneo. Quando l'uomo decise di separarsi dal quartier generale, l'uomo cominciò ad invecchiare, ad ammalarsi. Il tempo cominciò a scorrere e gli uomini cominciarono ad essere creati ad immagine e somiglianza di Adamo. Questo è scritto in Genesi al capitolo 5. Ed è importante comprendere questo. Quando Gesù è venuto, attraverso la sua ubbidienza, attraverso il sacrificio che lui ha compiuto per noi sulla croce, attraverso l'opera meravigliosa che Gesù ha fatto, la giustizia e la grazia si è estesa su tutti gli uomini e tutti gli uomini sono stati salvati e riportati ad una condizione naturale per come erano stati creati all'inizio. Allora, il credere in Gesù non ci rende migliori. Il credere in Gesù significa letteralmente appropriarsi dei benefici di un piano precostituito da Dio Padre per ognuno di noi. Credere in Gesù significa appropriarsi dei benefici di questo regno. Ed ecco perché l'eredità è strettamente collegata e connessa al regno di Dio. Noi non siamo eredi perché siamo in Cristo. Noi siamo eredi per natura, per nascita. In Cristo noi prendiamo i benefici di questa eredità. Cristo, che è il nostro capostipite, che è il nostro modello, che è il nostro esempio, che è il nostro maestro, che è il nostro fratello maggiore, è il nostro re, è il nostro Signore, in Lui noi riceviamo i benefici di tutto quello che è stato preparato per ognuno di noi. Ma Gesù ha portato il peccato di 7 miliardi di persone, passate, presente e futuro, e quindi miliardi e miliardi con miliardi e miriadi di miriadi, su di sé, sulla croce, per definire in maniera assoluta la condizione dell'uomo. Gesù è venuto facendo l'esempio del figliol prodigo, il fratello maggiore è uscito fuori di casa per venire a cercare il fratello minore e riportarlo a casa. Gesù, che è il principio della creazione, ha riportato la creatura e tutta la creazione di nuovo al principio. Se tu ci credi, ne avrai benefici. Se tu non ci credi, non avrai benefici di tutto quello che Cristo ha fatto. Ecco perché è importante andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo a ogni creatura. Perché il Signore desidera che questo messaggio possa raggiungere ogni singolo essere umano. Non predicate il cristianesimo, predicate il regno di Dio, predicate quello che Gesù ha predicato. Noi non andiamo a predicare per salvare le persone dall'inferno, noi andiamo a predicare per far comprendere loro che il regno di Dio è arrivato ed è a loro disposizione e che il Signore desidera che ogni singolo essere umano possa godere dei benefici del regno di Dio che è già qua, che è in mezzo a noi e che sta funzionando, grazie a Dio, per tutti coloro che ci credono. So che è un argomento molto difficile, so che è un argomento molto spinoso, so che a volte su certi argomenti si cammina quasi sul filo del rasoio, ma bisogna dirle queste cose. Noi non andiamo avanti per tradizione, non andiamo avanti per quello che gli altri hanno insegnato, noi dobbiamo ritornare ai Vangeli, noi dobbiamo ritornare ai Vangeli, non dobbiamo predicare altro se non il regno di Dio, non predicare la santificazione, predica il regno di Dio, non predicare contro il peccato, predica il regno di Dio, non predicare sulla guarigione, predica il regno di Dio, non predicare sulla sottomissione, predica il regno di Dio, non predicare sulla prosperità, sulla fede, sui doni, predica il regno di Dio. Questo è il messaggio di Gesù. Gesù ha iniziato così. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è a vostra disposizione. Cambiate il vostro modo di pensare. In Atti, al capitolo 1, noi troviamo una cosa sconvolgente. Atti, capitolo 1, versetto 3. Ad essi, sta parlando dei discepoli, dopo aver sofferto, quindi dopo la croce, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose che riguardavano il regno di Dio. Gesù, dal risorto, continua a parlare di questo argomento. Di cosa parla Gesù? Della croce? No. Della risurrezione? No. Del battesimo dello Spirito Santo? No. Parla della Chiesa? No. Parla del governo della Chiesa? No. Parla del discepolato? No. Parla del regno di Dio. Pensate che i discepoli abbiano capito? Assolutamente no. Signore, è in questo tempo che tu ristabilirai il regno di Israele dopo 40 giorni. Oh, noi non sapremo mai di quello che Gesù ha insegnato. Io avrei voluto essere là soltanto per udire questi insegnamenti. Hai Gesù risorto davanti? Gesù risorto davanti che entra ed esce dalle mura così come lui vuole? Che ti predica e ti insegna sul regno di Dio per 40 giorni? Io vorrei in tutti i modi avere le registrazioni di quei 40 giorni, chissà cosa avrà insegnato. Ma la cosa incredibile è che i discepoli non compresero quello che Gesù stava dicendo. Perché dicevano: Signore, allora è in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno di Israele, dai, così gli diamo un calcio nel sedere a questi romani, ce li togliamo fuori dalle scatole così perché ci stanno dominando, ci stanno massacrando. Gesù ha detto no. Signore, dai, ora che sei risuscitato, che riesci a passare le pareti, presentati tu nella stanza da letto a Ponzio Pilato, magari mentre è in bagno ci fai venire un attacco di cuore, presentati e gli fai vedere i segni, gli fai vedere che sei vivente a Ponzio Pilato. Gesù ha detto no. Allora facciamo una cosa, presentati direttamente lì, a Roma, dato che tu puoi andare, tu non sei vincolato dallo spazio, dal tempo, presentati vivente lì, a Cesare, direttamente nella sua camera da letto, mentre dorme, e lo fai morire di infarto. No, no, ha detto Gesù. No, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e voi sarete i miei testimoni, voi sarete i miei testimoni. Sapete qual è la connessione tra lo Spirito Santo e il regno di Dio? Il regno di Dio non è mangiare bene, bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il governatore che Dio ha mandato sulla terra. Pensate un attimo, Cesare è a Roma e manda Pilato come governatore in Palestina per governare, per rendere Roma tutta la Palestina, tutto Israele. Vedete, i romani hanno inventato un metodo per espandere il regno. Questo è il motivo per il quale l'impero romano è stato il più longevo ed il più potente di tutti i regni nella storia dell'umanità. Quando un re, e finisco con questo concetto, quando un re invadeva un territorio, la cosa normale che si faceva era questo: l'esercito arrivava, uccideva tutti gli uomini valorosi, e prendeva donne e bambini e li sradicava dal loro territorio, li portava nella propria terra, nella propria nazione, e li sottometteva, li faceva diventare schiavi. Quindi il re arrivava con il suo esercito, uccideva tutti gli uomini e prendeva le donne e i bambini, li sradicava dal territorio e li rendeva schiavi nella propria terra. I romani sono l'unico esercito che ha implementato il concetto di colonia, di colonialismo. Cioè, cosa significa? I romani non andavano nei territori per sradicare le persone e per portarli e farli diventare schiavi nella loro terra, quindi a Roma, ma i romani andavano nei territori e facevano in modo che ogni territorio diventasse Roma. Quindi in ogni città dell'impero romano, in realtà, tu ti trovavi a Roma, perché non sradicava le persone dal territorio per farle schiave nella propria terra, ma invadeva il territorio con la propria cultura. Quando Roma invadeva un territorio, non sradicava le persone, ma convertiva le persone a Roma. Quindi le persone parlavano il latino, mangiavano il cibo romano, si vestivano con i vestiti romani, studiavano la cultura romana. Quindi ovunque arrivavano i romani, tutto diventava Roma. Questo è il concetto del regno di Dio. La religione, ascoltatemi, la religione porta le persone a vivere la propria fede con la paura e con il desiderio di andarsene via in un posto migliore. La religione cristiana ha insegnato alle persone a soffrire, a essere pazienti nella sofferenza, perché tanto poi arriverà il momento in cui saremo sradicati e portati in cielo, dove non ci sarà più alcuna sofferenza. Questo è il concetto religioso. Il regno di Dio invece è un'altra cosa. Dio ha mandato il suo governatore, lo Spirito Santo, a dimorare dentro di noi. Significa che quando noi abbiamo creduto in Gesù e abbiamo abbracciato il governo, il regno di Dio, la buona notizia del regno di Dio, Dio non ci ha sradicati dalla terra e ci ha portati in cielo, ma Lui ha portato il suo governatore, cioè il suo rappresentante, l'allo Paracletos, qualcuno che avrebbe preso il posto di Gesù in tutta la sua bellezza, splendore, autorità e potenza, ma non solo sarebbe stato con noi, ma addirittura Gesù ha detto: lui sarà in voi, e quindi quando lui è in voi, il regno di Dio sarà in voi. Voi non sarete sradicati dal vostro territorio, ma ovunque voi sarete, il regno di Dio arriverà su di voi e influenzerà e cambierà e convertirà ogni cosa della vostra vita. Gesù non è venuto per sradicare le persone e portarle in cielo, Gesù è venuto a portare il cielo sulla terra, ed ecco perché lui ci ha insegnato a pregare: venga il tuo regno, che purtroppo anche questa è una traduzione terribile: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo, perché il concetto della preghiera del Padre nostro è proprio questo: che il tuo regno si manifesti, venga il tuo regno, cioè il tuo regno si manifesti. Il regno di Dio non deve venire, il regno di Dio è già qua ed è a nostra disposizione. Il regno di Dio si deve manifestare. Là, cos'è che abbiamo letto? Il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio, dei re, dei sacerdoti, degli ambasciatori di Cristo, di coloro che hanno compreso che cosa sia il regno di Dio in piena manifestazione. Che il tuo regno si manifesti, Padre. E come si manifesta il regno di Dio? Attraverso l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Il regno di Dio non è mangiare e bere, il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Sapete perché i giovani non vogliono andare nelle comunità? Perché sono noiose. Il cristianesimo è diventato una religione talmente noiosa che fa scappare i giovani. E non li attira per niente. Perché? Perché abbiamo ridotto il regno di Dio ad una religione uguale a tutte le altre, che promette semplicemente una redenzione dopo la morte. Ed è la stessa cosa che promette l'ebraismo, la stessa cosa che promette l'islamismo, la stessa cosa che promette qualunque altro tipo di religione. Qualunque altro tipo. Ma nessuno ti promette che puoi regnare qui ed ora. Nessuno. Nessuno, nessuno ti promette che puoi regnare qui ed ora. Tutte le religioni ti danno speranze dopo la morte, ma Gesù ha detto il regno di Dio è a vostra disposizione. Oh Padre nostro che sei nei cieli, che il tuo regno possa manifestarsi affinché la tua volontà sia fatta. Come si può fare la volontà di Dio? Soltanto se il regno di Dio è in manifestazione attraverso le nostre vite. Quindi noi non siamo chiamati a condannare le persone, noi siamo chiamati a far comprendere alle persone che cosa è il regno di Dio. Gesù ne parla, parleremo di questo abbondantemente in Luca 10, sono talmente tanti riferimenti. In realtà ho parlato semplicemente di due righe, avevo due righe in questo studio stasera, sono andato un po' a braccio e non sono riuscito a parlare di altre cose. La prossima volta parleremo dell'eredità, parleremo dell'ansia, parleremo che l'ansia ci mantiene lontani dalla nostra eredità, ma soprattutto l'ansia ci mantiene lontani dalla nostra identità di eredi. No? E parleremo dell'ansia, parleremo del regno di Dio, della sua giustizia, parleremo di Matteo 6, parleremo di queste parole meravigliose che Gesù ha detto. Vi do semplicemente un piccolo annuncio quando Gesù diceva: non vi fate tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. E noi abbiamo strumentalizzato, la religione ha strumentalizzato queste parole per farci vivere nelle nuvole. Quando moriremo, sì, sto seminando perché quando andrò in cielo avrò una casa grande, così posso dare, così posso seminare, così posso fare, sì, devo resistere fin quando non sarò liberato da questo corpo. La religione ci ha spinto a odiare la nostra vita qui sulla terra. Perché? Perché ci è stato insegnato che dobbiamo resistere, 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 essere pazienti, resistere, perché arriverà il momento in cui saremo liberati e potremo godere del regno di Dio. La religione ha portato l'essere umano a odiare la vita, a odiare questo corpo. Il regno di Dio ti insegna ad amare la vita. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Spiegheremo questi concetti proprio in piena connessione con la nostra eredità. C'è così tanto da dire, c'è così tanto da insegnare, c'è così tanto ancora da scoprire. Io ho messo soltanto il piede in questo fiume che è immenso, ad un'acqua che scorre. E parleremo di questo argomento. Voglio pregare un attimo, Padre. Grazie con tutto il cuore per questa sera, ti chiediamo di aprire la nostra mente, di aprire i nostri occhi, siamo così ottusi, Padre, siamo così ottenebrati dagli insegnamenti religiosi, da insegnamenti sbagliati, da insegnamenti che ci hanno tenuto lontano dalla realizzazione del tuo regno. Io voglio pregare che tu apri i nostri occhi, che apri, apri, apri. Padre, che il regno dei cieli sia aperto per ognuno di noi, la scoperta meravigliosa dei principi che fanno muovere e che animano il regno dei cieli. Apri la nostra mente, Padre, e attraverso queste rivelazioni che portano rivoluzione nella nostra vita, tu stai aprendo la comprensione del regno dei cieli nella nostra vita per poter entrare, poter vivere e realizzare in maniera straordinaria la vita del regno, cosa significa vivere regnando. Per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Voglio ringraziarvi con tutto il cuore per per come ci seguite, grazie anche per il vostro sostegno, grazie per come ci permettete di andare avanti, grazie per quello che fate, grazie per quello che continuerete a fare. E vi benediciamo con tutto il cuore, stanotte metteremo online questo, quindi domani mattina sarà a vostra disposizione. Una buona serata a tutti e godetevi la vostra vita nel regno di Dio. Una buona serata a tutti.